time.
Telecomandati.
La TV che ami odiare.
Buongiorno da Antonella Palermo alle 10.31 sulla Radio Vaticana in diretta. State seguendo il canale in FM 105 Live. Oggi parliamo di televisione. Non si chiama più Comitato di Applicazione del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori, bensì Comitato di Applicazione del Codice di Autoregolamentazione Media e Minori. Ascoltiamo in diretta il presidente Emilio Rossi. Buongiorno,
ben trovato. Buongiorno a voi.
Come mai questo cambio di denominazione?
Ma per ora è un'indicazione di percorso chiara e però in attesa di sviluppi applicativi. Cosa vuol dire? Vuol dire che ormai c'è necessità di una considerazione globale e differenziata nello stesso tempo dei rapporti tra ragazzi e televisione, ma anche tra ragazzi e new media, sia che le televisioni passi tale quale su altre piattaforme, sia che ci siano usi specifici come il telefonino, i videogiochi, naturalmente internet. Per il momento c'è intanto questa attestazione di indirizzo, cioè ci sarà un codice che abbraccia tutti questi versanti e ci sarà una struttura tipo comitato più o meno differenziato e articolato per occuparsi di tutti quanti questi aspetti.
Allora, lei ha incontrato pochi giorni fa, il 16 luglio, il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Che cosa vi siete detti? Insomma, è stato forse l'occasione anche per fare un po' il bilancio della vostra attività?
Ma è stato un incontro non solo con me, ma col comitato, con l'ufficio di presidenza del comitato. Continua un po' una tradizione, perché già un incontro analogo c'era stato col presidente Ciampi. E abbiamo illustrato al presidente Napolitano le linee generalissime della nostra attività, ne abbiamo ovviamente ricevuto un'attestazione di attenzione e di sostegno che ci fa molto piacere.
Cogliamo l'occasione appunto per tirare le somme dell'attività del comitato per quanto riguarda quest'anno. Diamo un po' di dati.
Cioè questi primi sei
sì,
mesi e mezzo,
sì, sì, direi di sì,
semestre,
sì.
Semestre sì. Di poco, ma ci siamo occupati di oltre 200 casi, in parte su segnalazione, in parte d'ufficio. Abbiamo instaurato una sessantina di procedimenti, abbiamo accertate violazioni del codice di autoregolamentazione in 18 casi, salvo errori. Abbiamo fatto poi anche numerose raccomandazioni e alcuni documenti di indirizzo, cioè documenti in cui, interpretando il codice alla luce del codice, segnaliamo alcune questioni di carattere generale. Una di queste, la più recente, riguardava, se ben ricordo, il problema della documentazione visiva che gli studenti realizzano ormai per cattiva abitudine in ambienti addirittura scolastici e che vengono talvolta non solo immessi in rete ma anche trasmessi dalla televisione generalista con un possibile effetto di emulazione moltiplicativa, insomma.
Certo.
E quindi questo è uno degli aspetti, anche perché si ha riferimento ad un luogo tipico di educazione che dovrebbe essere al riparo da... Non è mai stato al riparo dalle monellerie, ma c'è monelleria e monelleria, e ci sono delle monellerie che costano caro e che portano su strade decisamente sconsigliabili.
Al centro dei vostri interventi comunque c'è sempre il discorso della violenza, mi pare di capire, soprattutto in televisione ma anche su internet.
Certo, anche se poi violenza vuol dire tante cose, vuol dire violenza fisica o violenza verbale o violenza psicologica, violenza di gruppo, violenza isolata, e poi anche questa è una distinzione che andrebbe fatta, violenza d'urto, violenza shock che si esaurisce in un pugno allo stomaco, oppure violenza più lieve ma cronicizzata, perché goccia a goccia, giorno dopo giorno finisce per se non imporre, certo suggerire pesantemente un modello di comportamento, una visione del mondo, dei suoi valori e disvalori, che è quella soprattutto che ha portata educativa, perché entra nelle coscienze in formazione così senza biglietto da visita, per così dire,
certo.
In una maniera più insinuante e meno dichiarata, e quindi è più facile che passi e che lasci dei segni.
È notizia delle ultime settimane il fatto che Italia 1 abbia rinunciato al wrestling dopo lo sconcertante caso.
Devo dire che il comitato è anche sensibile alle cose positive, non abbiamo mancato di rilevarlo e di darne lode all'emittenza interessata.
Sì, infatti, per chiarire, si trattava appunto di questa rinuncia da parte della rete a mandare in onda queste gare dopo lo sconcertante caso legato all'ex campione del mondo che appunto nella sua abitazione
ha fatto una strage in famiglia
e la rete ha deciso di fare a meno di un contenuto pregiato, tra virgolette, della sua programmazione, nel rispetto, ha detto, del pubblico dei più piccoli,
certo,
che non può correre il rischio di confondere la realtà con la fantasia.
Certo, questa è un po' la cartina del tornasole. È vero che bisogna tener conto di tanti interessi, e una televisione commerciale ha certamente tra le sue finalità quella di ottenere un buon risultato di audience e quindi anche di ricavi. Però è anche vero che ci sono casi di conflitto tra questi interessi e gli interessi o addirittura i diritti dei minori, e se si sceglie di sottoscrivere un codice, o comunque una volta che questo codice sia diventato legge per tutti lo si intende in buona fede rispettare, bisogna anche essere pronti in alcuni casi a far passare davanti l'interesse del minore o il diritto del minore, anche se c'è una eventuale perdita che poi forse alla lunga viene anche ripagata da un rapporto di maggior credibilità.
Certo, e passiamo ad una notizia che oggi ritroviamo praticamente su tutti i giornali italiani. Si tratta della bufera sul TG5. Ieri sera, nell'edizione delle 20 del telegiornale, è andato in onda un video con le immagini della perizia effettuata dai consulenti della Procura di Tivoli su 4 bambini vittime di presunti abusi a Rignano Flaminio. C'è Mimun, che è il direttore del TG5, che rischia a quanto pare anche il suo ruolo, perché si è levato subito l'avvocato di parte civile, che ha invitato il direttore a dimettersi per le molteplici violazioni delle leggi penali e civili della Carta di Treviso. Allora, qual è il suo commento a questa vicenda?
Ma guardi, io personalmente purtroppo non l'ho visto, sono in attesa di vederne la registrazione appena finita questa telefonata. E certamente ce ne stiamo occupando come ufficio di presidenza, perché ci sono gli estremi per non solo preoccuparsene, ma probabilmente anche per una procedura d'urgenza. Naturalmente vanno garantiti i diritti della controparte e tutto si svolgerà secondo le procedure dovute, anche i riguardi dovuti, ma avendo ben presente che il caso non per nulla ha suscitato la immediata reazione della stampa nei termini che lei ricordava e che io stesso, a partire dalle prime ore del mattino,
certo,
ho sotto.
Ecco, però posto che ci sia una qualche responsabilità da parte del notiziario, della testata giornalistica, poi voglio dire, queste riprese vengono effettuate dal tribunale a circuito chiuso, allora come arrivano queste immagini in televisione?
Questo, naturalmente, vorrei tanto saperlo anch'io e credo vorrebbe anche saperlo l'autorità giudiziaria. Noi però siamo tenuti a pronunciarci nei confronti, se è il caso, nei confronti dell'emittente. Il resto possiamo auspicare che avvenga, come in tanti altri casi si è auspicato, raramente si riesce a venirne a capo. Certamente ha ragione lei a dire che se queste cose avvengono è perché qualcuno mette in circolo certe cose che dovrebbero rimanere riparate almeno finché.
Sulla base della sua esperienza, questo è già accaduto, cioè che alla fine la televisione è solo l'anello finale di una catena che parte
anche non solo la televisione, ma anche la stampa in generale, non solo da oggi, certo con la trema medializzazione che stiamo vivendo, quelli che una volta erano casi isolati, sgranati durante un'intera annata, adesso si concentrano in una settimana e su mezzi molto più pervasivi di quanto non fosse un giornale locale un tempo.
Emilio Rossi, presidente del Comitato di Applicazione del Codice di Autoregolamentazione Media e Minori. Allora, adesso che mandare a quel paese non è più considerato un'ingiuria, ne continueremo a sentire delle belle anche in televisione, anzi delle brutte, direi.
Ma insomma, io
il
credo
linguaggio
che
si è molto trasformato, evidentemente.
Certo che sì, però quanto più i mezzi si diffondono, quanto più si raffinano, quanto più si sofisticano, tanto più bisognerebbe che il senso di responsabilità della gente si affinasse, perché non tutto può essere permesso, non in tutte le ore, non in tutte le modalità, perché ci sono coscienze giovani in cui lasciamo dei segni anche se non ce ne accorgiamo. Io stesso, che ho fatto per tanti anni televisione anche in posizioni di responsabilità, forse solo oggi mi rendo conto della delicatezza dello strumento che avevo in mano. Non so se, benché passassi allora per uno prudente, non so se sono stato avvertito abbastanza. E quindi, se non si progredisce, certo bisogna anche fare rispettare le norme che ci sono, perché è il primo modo per educare la gente a rispettarle, ma soprattutto bisogna che attraverso la persuasione, una presa di coscienza, ci rendiamo conto ciascuno per quel che può fare, di quello che gli è precluso o di quello che invece dovrebbe incoraggiare, perché c'è anche tutta una zona positiva da coltivare.
Grazie ad Emilio Rossi, buon lavoro.
Grazie a lei, buongiorno.
E se le farà buone vacanze.
Buongiorno, grazie.
Cambiamo argomento, parliamo di un programma che sta andando in onda su Rai 2, si chiama Matinée, un appuntamento quotidiano tra musica, notizie e divertimento. Giampiero Ingrassia e Rossella Brescia conducono questo programma che ha per sottotitolo La TV che si ascolta, un appuntamento appunto quotidiano in onda tutte le mattine dedicato al mondo e ai modelli della radio. Tra una battuta e l'altra i due conduttori intrattengono il pubblico con giochi, musica, notizie, ospiti più o meno conosciuti e tanti collegamenti dagli stabilimenti balneari più frequentati d'Italia. E poi c'è anche Soirée, l'altra faccia di Matinée, un'appendice serale, un talk show che approfondisce le notizie del giorno. Conduce la coppia Nicola Savino e Flavia Cercato, la scenografia ricorda proprio uno studio radiofonico. Uno degli autori, Marco Giusti, ha detto: la nostra idea è no alla volgarità e all'ovvietà della TV. Il programma ha un taglio pulito, arriva diretto, no anche al finto giovanilismo. Ma insomma, si tratta di radio o di televisione? Ascoltiamo proprio Marco Giusti, uno degli autori, nonché critico cinematografico.
Televisione! Televisione con la finta della radio. C'è un meccanismo per cui fare un programma abbastanza facile come messa in scena senza, ecco, senza gli orpelli soliti della TV, ecco.
C'erano dei precedenti?
Precedenti probabilmente sì, l'aveva fatto Arbore, l'ha fatto Gianni Visa, cioè tutti quelli che hanno fatto radio e poi hanno fatto TV spesso hanno questo schema, no? Ovviamente Figliorello, però in realtà no, ecco, noi non l'abbiamo fatto radio. E quindi è soltanto un meccanismo.
Cosa la radio dà alla televisione e viceversa?
Una freschezza di modi, una libertà di contenuti, di dialogo, esattamente quello che non c'ha di soldi solito, no? Ecco, quindi libertà assoluta di dire subito le cose, un attacco immediato alla realtà, alle news, alla informazione e anche gli argomenti più strani e più difficili da incontrare in TV possono essere trattati.
E l'immagine che fine fa?
L'immagine ovviamente è meno elaborata del solito, no? E quindi è meno soft, è meno accattivante, ecco, però si guadagna in freschezza.
Come si scrive un programma del genere?
In maniera molto semplice, anche se per fare matinee e ci avevamo messo tanto l'anno scorso a trovare proprio il format giusto, però in realtà abbastanza semplice. Entra l'ospite, c'è un pezzettino musicale, c'è un altro ospite, c'è un video, c'è un pezzettino comico, la telefonata comica, cioè gli ingredienti sono esattamente quelli della radio, però sono adattati alla TV. Tutto questo deve essere accattivante per un pubblico della TV e non della radio.
Un pubblico che è più distratto, evidentemente, o no?
Un pubblico che intanto cucina, si fa una doccia, si fa a barba, ascolta un'altra cosa, legge il giornale o si sveglia. Cioè, in realtà, per esempio, noi lo avevamo pensato per i ragazzi che hanno finito la scuola, no? E si svegliano tardi, accendono e vedono un pezzo. Se è un gruppo che gli piace, se è un comico che gli piace, guardano, altrimenti aspettano, cambiano e poi forse dopo tornano.
Questo è un programma destinato esclusivamente ad una sperimentazione estiva?
Assolutamente, ed è destinato ad un pubblico che di solito non bazzica in quell'ora oggetto TV. Cioè, in quella fascia di solito abbiamo un pubblico molto anziano, sia dalle 11 all'1 e in fondo anche alle 8, e per questo noi abbiamo uno share molto più basso rispetto a quello che fanno di solito Guardì o che fa il telefilm, no? Però abbiamo un pubblico vero di gente giovane, ecco, che non ha mai visto TV in quella fascia. Ecco, questo è molto interessante per la TV e per la pubblicità. Dipende da cosa si vuole trovare. Se uno cerca un pubblico nuovo e diverso, in quello abbiamo visto giusto.
Lei, oltre ad essere critico cinematografico, è uno degli autori televisivi più originali. Secondo lei mancano degli autori televisivi abbastanza in gamba oggi in Italia?
Io purtroppo lavoro sempre con un proprio ristretto numero di collaboratori, però sì, esistono, perché no?
Però poi il risultato della televisione non è molto soddisfacente.
No, il risultato a me non piace affatto. Io trovo che è una televisione che non mi piace, che io non guarderei. Però, per esempio, quest'anno ho lavorato con gente diversa, anche brava, che viene da esperienze diverse, come appunto Nicola Savino e Flavia Cercato a Suare, e che erano molto bravi. Cioè, sono gente che ha fatto radio, che ha fatto TV di altro tipo. Allora, meglio confondere, meglio avere gente diversa spesso, specialmente in questi programmi un po' nuovi, no? Perché portano idee, ecco, altrimenti noi siamo accontentati di ripetere sempre gli stessi schemi.
Questo lei aggiusterebbe, insomma, della TV italiana in primis?
No, della TV italiana io aggiusterei.
La raderebbe al suolo?
No, questo assolutamente no. Dico, non mi piace quello che vedo, io però, detto questo, aumenterei spazi per la cultura, per la informazione intelligente, ecco, programmi per gente giovane e anche per anziani intelligenti. Cioè, io vedo che, insomma, i genitori di amici miei guardano i programmi, ecco questi qua, ecco, che magari non sono riusciti al 100%, però mi dicono è comunque meglio di quello che vedono di solito, perché anche tra un video, un pezzo nuovo, però trovano un'intervista seria, una cosa che non sapevano. E tutto quello che dici in TV e che passa di informazione, cultura, intelligenza, anche una cosa minima, è comunque un bene, credo, rispetto a cose che sono puro meccanismo di quiz, gioco, lotto nel mio piccolo per fare comunque delle cose, diciamo, di informazione di un certo garbo.
Tenendo conto anche, mi permetto di aggiungere, di quel pubblico di disabili che sono costretti
sono
a stare
obbligati,
in casa.
E... sono obbligati, a noi scrivono moltissimi disabili, moltissimi.
Che la TV è la loro esclusiva compagnia a volte.
Beh, certo, non puoi vedere soltanto programmi con gente che soffre, che piangono. Uh-huh. O giochi o pentole. In questo il nostro programma è abbastanza nuovo, un fritto misto dove magari trovi sempre una cosa che ti piace.
Io saluto e ringrazio Massimo Guerin alla console, Eva Rohrmann, Maria Serena Tullio in regia. Continuate a seguire i programmi della Radio Vaticana in diretta. Il nostro numero verde 800-208-802 se volete chiamarci in redazione. La nostra mail 105@vatiradio.va. Da Antonella Palermo è tutto. Un po' di musica alle 11. Un flash news in lingua inglese. Radio Vaticana in diretta.